Radio Orizzonti in blu, la radio con tante radio dentro.
Match Point, lo sport del lunedì di Radio Orizzonti in blu.
A cura di Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
Bene, riprendiamo la seconda parte per chi si fosse messo in questo momento in collegamento con Radio Orizzonti in blu. Ricordiamo che stiamo trasmettendo un dibattito sull'etica e regole e valori dello sport. Sono presenti in studio il presidente della Federazione Gioco Calcio di Legnano, il signor Rossanotto, il presidente degli arbitri, il signor Avvocato Rosio, un direttore generale del Caronno Calcio, il signor Luca Vannini, e il nostro avvocato penalista Angelo Proserpio. Parliamo subito di Angelo, con Angelo Proserpio. Avvocato, abbiamo sentito una bellissima prima parte, ma andiamo un po' sul concreto. Nel calcio, quando esce il cartellino rosso, è un cartellino rosso. Un giocatore, che sia un settore giovanile o un professionista, ha la certezza che senz'altro sarà sanzionato. Ahimè, nella società civile il cartellino rosso a volte diventa giallo, diventa verde, non si capisce. Perdonami il paragone, al semaforo rosso tutti passano e nessuno paga. Ecco, questa differenza, un uomo, un giocatore, parliamo anche dell'adulto che gioca nel calcio, sa che quando sbaglia c'è qualcuno che lo punisce, c'è una certezza. Nella società civile questo non c'è. Ora, dove c'è forma educativa? Nel calcio o nella società civile che permette sempre le deroghe?
Ma no, non direi proprio che permette sempre le deroghe, è che ci sono tempi e ritmi diversi, perché nel calcio o comunque nello sport, quando uno viene sanzionato, non può permettersi, o la sua società non può permettersi di inscenare proteste, se non per quei 15 secondi, 20 secondi, perché dopo la partita deve continuare. Certo. E quindi anche gli stessi supporter, no, non possono aspettare che si faccia chissà che cosa. Certo, in Sud America sono successe cose pazzesche, ma non andiamo a questi livelli qui. Nella società invece in genere uno comincia a discutere col vigile, no, e stanno lì, oppure discute con quello che l'ha tamponato, bloccano il traffico, poi fanno le cause, poi fanno c'è la pena. Cioè, voglio dire, lì ci si può permettere di indugiare, di perdere tempo e quindi di dar sfogo a tutti. Altro conto è invece quello che dopo il cartellino rosso può succedere e sugli spalti,
esatto,
quindi tra i tifosi, perché la memoria lì allora resta, no? Alla fine della partita poi facciamo i conti, no? Per dire, se non li facciamo già sugli spalti, no? E quello che c'è dopo nello spogliatoio, perché
avvocato,
un cartellino rosso,
e perdonami se tempo. Però è che anche se adesso ci stiamo già ribaltando sugli spalti, ma anche sugli spalti la federazione dice chiaramente, laddove, e abbiamo visto, ci sono core offensive, c'è la chiusura degli, in mente la società civile che vede che queste persone che sono niente a che vedere col gioco ma sono sugli spalti, tollera, non sancisce niente. La federazione interviene e dice no, quella curva lì viene chiusa perché c'è stato un comportamento irriguardoso. La società civile, che dovrebbe punire chi ha fatto questo, deroga sempre. Vediamo, sono sempre in giro.
Ma perché quando li metti dentro poi il giorno dopo escono? Ma neanche il giorno dopo, dopo un'ora li fanno andare via normale.
Abbiamo fatto la testa dello sportivo per poter controllare le persone.
Ma certo,
c'è una volontà da parte della federazione di fare qualcosa.
Sì,
ma la società civile come risponde? In un modo blando, a mio avviso.
Sì, il problema però voi lo capite benissimo, non è allora, le norme penali che sanzionano determinati comportamenti, in questo caso non tanto degli sportivi quanto dei tifosi, ci sono, le fanno, ma sono norme penali che non possono essere, come dire, dettate, scritte per una carcerazione, cioè per tenere in carcere della gente, perché vediamo cosa, le carceri scoppiano, gli episodi sono gravi ma non sono tali da lasciare dentro un anno una persona, perché eccetera. Il problema è la sanzione amministrativa, che nella norma viene, come dire, portata come deterrente principale, sia sotto il profilo del pagamento di somme, sia sotto il profilo della inibizione di comportamenti o di possibilità di andare agli stadi.
Il famoso eccetera. DASPO.
Ecco, esattamente. Ecco, questa è la parte che dovrebbe essere, come dire, più attentamente valutata sotto il profilo della efficacia delle norme. Cioè, queste norme qui sono veramente efficaci o sono solo dei proclami per far vedere che facciamo qualcosa eppure no? Perché non si può pensare alla carcerazione, come dire, io li metto dentro, non li faccio più venire fuori, perché non è possibile.
Questo è un male estremo, d'accordo, questo è vero, siamo d'accordo.
A questo si aggiunge poi il comportamento, anche qui non so fino a che punto, non ho come dire un report della situazione, fino a che punto le prescrizioni delle federazioni o i comportamenti delle società sono in linea, no, con quello che dovrebbe essere poi, perché qui sappiamo benissimo che c'è. Forse è una leggenda che hanno bisogno di questa gente.
Certo.
Non lo so fino a che punto è, lo direte voi, però di sicuro conta molto anche questo. Certo che se io so che c'è una federazione, magari quella di un certo posto, no? Perché sono federazioni nazionali, ok, però ci sono le federazioni locali, delegazioni, che sul punto sono piuttosto distratte, o c'ho un presidente della società che fa finta di non capire, di non sapere che succedono certe cose, qualcuno si preoccupa, insomma, si preoccupa da chi sta fuori e qualcuno ne specula, ne approfitta per chi sta dentro, insomma. Certo, la severità da questo punto di vista qui.
Fatto Prosetto mi sembra che abbia girato la palla un po' anche alla federazione, la chiamata in causa, una federazione che oltre a poter regolare i giocatori, gli artefici principali, e lì non fa nient'altro che prendere il rapporto che fanno gli arbitri, che sono coloro che applicano sul campo immediatamente le regole, e poi le deve sancire. Per quanto riguarda i giocatori è molto semplice, invece, come diceva l'avvocato Proserpio, ecco, la cultura di far capire anche al pubblico, al tifoso, che il tifoso che può essere il tifoso così bipartisan, c'è il genitore nel settore giovanile, ecco, lì la federazione ha degli strumenti per poter migliorare anche con delle sanzioni amministrative, perché parliamoci chiaro, la gente se la si tocca sotto l'aspetto penale o amministrativo ha un risvolto, se invece facciamo le parole, ormai abbiamo visto che le parole non servono più a niente. Ecco, cosa fa la federazione per far migliorare e crescere anche chi va sugli spalti?
Ma ci sono responsabilità oggettive, se non sbaglio.
Sì, certo,
no?
Certo.
Quindi sanzioni ce ne sono.
Sanzioni ce ne sono tantissime. Comunque la federazione parte dal momento in cui l'arbitro fa pervenire il proprio referto arbitrale, dove vengono prese in considerazione tutti i vari ammoniti, oppure giocatori espulsi, oppure il comportamento del pubblico, e il giudice sportivo non fa nient'altro che applicare la norma che conosce perfettamente. Di conseguenza, come federazione, noi non pensiamo di essere, di vivere un altro mondo, oppure di non saper applicare le varie sanzioni. Certamente ci sono sanzioni per quanto riguarda il settore giovanile, ci sono sanzioni per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti, però sono tutte sanzioni che mirano ad arrivare a correggere determinati comportamenti. Ultimamente, a seguito delle disposizioni UEFA, il giudice sportivo, se si trova a sanzionare, si può dire settimanalmente, dei comportamenti che fino a qualche anno fa probabilmente nessuno sapeva niente, però in questo momento sono subentrati le regole per quanto riguarda il razzismo, cori razziali. Sappiamo che anche per quanto riguarda l'associazione italiana arbitri, anche loro si avvalgono di un certo numero di arbitri, chiamiamoli comunitari o extracomunitari, per non chiamarli arbitri di colore, e questi ragazzi che secondo me, cerchiamo di non dimenticarci che se non ci fosse l'arbitro la partita non può avvenire, perché una partita di calcio senza arbitro sarebbe improponibile. Però, dicevo, questi ragazzi si trovano a dover affrontare delle situazioni anche per loro abbastanza pesanti. Situazioni pesanti perché? Perché una certa parte della tifoseria, che secondo me è una tifoseria probabilmente senza cultura, senza educazione, si permette di avere degli atteggiamenti che vanno a danno dell'arbitro. Ma
ti posso dire una cosa però, che sì, non sempre sono ignoranti quelli che sono in tribuna, che fanno e dicono certe cose, perché a me è capitato
tasto
di trovare fiori di persone, certo, che hanno ruoli importanti, sì, e hanno un'attività notica. Ma comportarsi da
sugli spalti si trasforma,
sì,
no?
Una cosa
Mister Jack veramente
è bravo. Ma infatti io sono rimasto tante volte a Basilico, cacchio, ma queste persone è così, perché tu senti quello che esce da quella bocca, è una cosa veramente
non te lo saresti mai immaginato,
mai credimi, mai,
vero.
E rimango lì, dico vabbè, però è così.
Avvocato Rosio, arbitri, voi purtroppo siete l'elemento che in campo si trova costretto, obbligato a prendere una decisione immediatamente, non può come nel tribunale consultarsi, esaminare con calma, deve decidere immediatamente, e a volte le decisioni non sempre sono facili. Ecco, vorrei capire l'altra parte, non lasciamo perdere i ragazzini,
sì,
che diamo per scontato che dovrebbero essere educati. Gli adulti come reagiscono davanti a queste decisioni immediate dell'arbitro, che a volte sono magari discutibili? Ecco, è cambiata la cultura del giocatore o c'è ancora quella reazione un po' oltre le righe?
Ma io sono convinto, noi parliamo quando educhiamo, perché anche noi educhiamo i nostri arbitri a cercare di migliorare nel fare rispettare quello che è il regolamento, anche da questi punti di vista, di micro proteste e macro proteste, nel senso che è logico che nel momento in cui ci si trova a dover applicare un regolamento, soprattutto in un momento di agonismo, di sforzo fisico, di tensione, perché comunque anche la partita di terza categoria ha una sua importanza per chi la gioca e fa degli allenamenti in settimana, eccetera. Nel momento in cui ci si trova a prendere qualche decisione che posso chiamare impopolare, nel senso che può essere giusta o sbagliata, ma in quel momento l'arbitro la prende in ragione a quella che è la sensazione sul campo, non si pretende che chi subisce il provvedimento lo accetti comunque da questo punto di vista tacendo, comunque senza mostrare il minimo segno di dissenso, perché da questo punto di vista è normale che nella trans agonistica uno possa anche mostrare qualche gesto, che può essere lo scuotere la testa piuttosto che dire arbitro non è fallo, eccetera. A fronte della micropotesta, l'arbitro, salvo che questa micropotesta non si ripeta nel corso della gara, deve avere una certa tolleranza, nel senso che comunque fa parte del gioco, come fa parte il fatto tecnico, il fallo o qualsiasi altro fatto tecnico. Quello su cui invece dobbiamo mostrare poca tolleranza è quella che noi invece chiamiamo macropotesta, che è macro e si differenzia dalla micro proprio per una serie di ragioni, perché è particolarmente evidente o perché trascende quelli che sono i limiti dell'educazione, della correttezza, e non entro ancora nel discorso del razzismo, ma purtroppo abbiamo avuto anche casi di quel genere tra giocatori o da dirigenti nei confronti degli avversari. Nel momento in cui questa protesta trascende i limiti di un'educazione, di una correttezza, eccetera, e quindi diventa l'insulto volgare, l'insulto pesante, per non dire l'insulto razziale, se non addirittura la reazione violenta, l'arbitro da quel punto di vista non ha altro strumento per intervenire che, in primo luogo, sul campo il cartellino rosso da questo punto di vista, in secondo luogo poi nel segnalare in maniera quanto più dettagliata possibile quello che è successo. Il lavoro che abbiamo fatto da questo punto di vista sulle proteste, ma anche sul dirigente, sul comportamento del pubblico, è stato quello all'inizio di questa stagione sportiva, visto che c'è stato il protocollo sul razzismo che l'UEFA ha trasmesso e poi è stato tradotto anche in italiano, eccetera, sfruttare quell'occasione per fare un nostro protocollo interno su dare dei punti all'arbitro su cosa fare nel caso si debba segnalare determinati comportamenti del pubblico, che possono essere il comportamento razzista, che ci si augura non capiti mai ma purtroppo è capitato, o il comportamento di insulti all'avversario, eccetera. Abbiamo stabilito una serie di protocolli o di punti che l'arbitro deve rispettare nel referto, dicendo quante persone sono state, per quanto tempo l'hanno fatto, eccetera, in modo da dare la possibilità al giudice sportivo, sia che sia regionale sia che sia provinciale, di prendere la sanzione più adeguata, perché logicamente poi quanto grave è la sanzione dipende anche da come l'arbitro sa spiegare queste cose, certo, a referto, e più meglio le spiega più adeguata la sanzione.
Il tempo è tiranno, manca 5 minuti, diamo 2 minuti al signor Vannini. I genitori, voi siete, le società sono i primi che vengono a contatto con i genitori, specialmente nel settore giovanile, dimentichiamo in questo caso gli adulti. E con i genitori è il primo impatto che la società si trova a far capire che un conto è quello che sta nella società normale, nel mondo del lavoro, nella società civile, è un conto convivere con i propri ragazzi che devono rispettare delle regole del calcio. Ecco,
bisogna educare anche i genitori.
I genitori stanno cambiando o si portano appresso tutti i retaggi e le frustrazioni della società civile quando vengono delle partite?
Ma guardi, adesso io sono anche un genitore, quindi una doppia veste. Io devo dire, ora questo è un discorso che non vale per tutti naturalmente, quindi vi è la parte buona, ma vi è, scusatemi se lo dico, anche la parte un po' meno buona. Perché dico questo? Perché probabilmente il genitore in alcune circostanze, in alcuni casi, trova a livello personale, eccetera, lo sfogo calcistico come un momento di evasione da quelle che sono le problematiche familiari, eccetera. E devo dire che in alcune circostanze, ma a livello generale non parlo adesso della Caronese nel caso specifico, perché io vivo in realtà degli stadi da molte parti, eccetera, devo dire che la frustrazione di alcuni genitori, eccetera, ricade poi sull'attività sportiva del proprio figlio, nel caso specifico quella del calcio. Voglio dire, quindi i genitori perdono il lume della ragione, voglio dire, con situazioni particolarmente, io le trovo curiose per non dire altro,
banali,
perché
semplici.
Poi diciamo critiche alla società, comportamenti non corretti, eccetera, che sono una realtà veramente al di fuori rispetto a quella che dovrebbe essere l'educazione del proprio figlio legato al mondo dello sport, un'attività semplice, un'attività di divertimento, di puro rilassamento al ragazzo, di educazione sportiva. E hanno dei comportamenti tali per cui a volte ci troviamo a dover discutere con delle persone per delle situazioni legate a fattori che per noi sono diciamo di un estremismo assoluto. I risultati sportivi, mio figlio gioca poco, ecco, sì. Mi piacerebbe sentire mio figlio è educato, non è educato, si comporta bene, come vive con gli altri ragazzi, eccetera.
Ecco, se mancano 3 minuti, io lascerei la parola finale all'avvocato Proserpio, che possa fare anche un sunto di questa trasmissione. Purtroppo siamo stati lacunosi, ma è il tempo che purtroppo è tirato.
Poco tempo.
Ecco, ritorniamo proprio alla domanda iniziale. Allora, avvocato, lo sport può essere un modo per insegnare alla società civile questo discorso delle regole e dei valori?
Beh, io non ho molta veste per poter fare una sintesi. Devo dire che da quello che ho ascoltato qui sono sicuramente quello che ha, come dire, meno addetto ai lavori specifici dello sport, perché io qui rappresento, come dici tu Tino, no, un punto di vista che potrebbe essere quello in genere della società, no?
Esatto,
con
esatto.
Riferimento alla sua manifestazione nelle manifestazioni sportive. Io ho iniziato dicendo che è prima di tutto un problema di disciplina individuale. Le parole di Vannini me lo confermano, perché la disciplina è a questo punto anche quella che i genitori devono capire che devono dare al proprio figlio. La mia generazione faceva sport quasi all'insaputa dei genitori, per non dire in certi casi o per certi sport contro la volontà dei genitori. Sicuramente la mia generazione non ha avuto i genitori che accompagnavano i figli allo sport, anche perché lo sport lo facevano per strada, e anche questo è un punto sociologicamente da notare. Certi sport, il calcio tanto per cominciare,
l'oratorio
lo si faceva per strada.
La strada
adesso non si può più fare per strada.
All'oratorio
si può fare ancora, però non è più uno sport che si può fare liberamente, non liberamente, bisogna per forza di cose rispettare orari, regole, eccetera, e luoghi. Quindi i genitori da questo punto di vista qui sono molto importanti. Se pensano di investire sul figlio perché vedono che ha i piedi buoni, no, è finita, perché questo genitore accompagnerà il figlio agli stadi e gli dirà spaccagli le gambe, fai questo, fai quest'altro, cose che sono assolutamente inconcepibili. L'altra cosa che volevo dire è che mi ha molto colpito il fatto che di aver saputo che le società importanti, quelle di Serie A, per esempio parlando di calcio, hanno il mediatore dei contrasti tra gli stessi giocatori di spogliatoio, cioè uno psicologo, uno psichiatra che nello spogliatoio, no, previene le controversie, perché Allora, il fatto che ci sia questa incapacità, non solo con l'avversario, ma anche addirittura col tuo compagno di squadra, no? Di regolarti, vuol dire che siamo arrivati a un livello di guardia molto, molto alto o pericoloso. Io credo che da questo punto di vista qui il calcio allora, o lo sport in genere, quello sport che attira le grandi masse di spettatori, non è nient'altro che uno specchio della nostra società, no? Certo. Come dicevo prima, insomma, che ha un deficit di legalità. Io vedo che il tempo sta per concludere, la cosa sarebbe interessantissima per capire da dove viene, no, questo, esatto. E dove arriveremo, però magari ne parleremo.
Ecco, ci impegniamo a fare un'altra trasmissione, partiamo, mancano 8 secondi, ringraziamo il signor Massarotto, il signor Arosio, il signor Vannini, il dottor Proserpio e tutti quelli che